Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana, realizza con la collaborazione dei medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Astorri in questa puntata che dedichiamo alle malattie allergiche ed immunologiche. Ha avuto luogo la scorsa settimana il primo congresso nazionale dell'Associazione Italiana Specialisti Allergologi Immunologi Clinici ONLUS. Il titolo: l'allergologo e l'allergologia tra passato, presente e futuro. Si è parlato di diagnosi e terapia delle malattie allergiche ed immunologiche, un campo vasto di cui oggi cerchiamo di capire alcuni aspetti. E lo facciamo con il professor Domenico Schiavino, direttore del Servizio di Allergologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Schiavino, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Professore, cosa significa malattia allergica e immunologica?
L'allergia è una branca dell'immunologia. L'immunologia è il nostro funzionamento del sistema immunitario, tutto ciò che noi viviamo, perché il nostro sistema immunitario ci consente di respirare, ci consente di non ammalarci continuamente. In questo momento sia io che lei che gli ascoltatori hanno sulle loro mucose i virus, le muffe, i batteri, e saremmo tutti attaccati e ci renderemmo tutti malati se sulle superfici delle nostre mucose non ci fossero i linfociti natural killer, che sono una famiglia di linfociti che ci difende dalle infezioni che sono incombenti nell'ambiente. Quindi la nostra vita si realizza perché c'è una tolleranza verso le sostanze estranee, ovviamente prima verso le nostre, ma verso le sostanze estranee, e quindi questa è l'attività del sistema immunitario. Quando il sistema immunitario impazzisce o c'è un calo di funzione, allora si realizzano le infezioni oppure si realizzano le trasformazioni neoplastiche delle nostre cellule e purtroppo si instaurano i disturbi di tipo oncologico che, grazie anche al peggioramento dell'ambiente in questo periodo, ci stanno dando tanti pensieri. L'allergia invece è una branca della immunologia. Abbiamo detto che gli anticorpi sono utili per difenderci dalle infezioni, così gli linfociti. L'allergia si basa su un'attività anomala di alcuni anticorpi che si chiamano IgE. Anomala perché? Perché mentre le altre immunoglobuline, cioè le IgG, le IgA, le IgM, ci difendono dai tumori e ci difendono dai batteri, le IgE, quando vengono a contatto con sostanze proteiche estranee all'organismo, sviluppano una reazione eccessiva, una reazione che poi si traduce con la liberazione di determinati mediatori chimici, si traduce in rinite, asma, orticaria, fino all'anafilassi. Quindi l'allergia è una specie di eccesso di legittima difesa.
Quindi questo significa che la malattia allergica non è presente dalla nascita?
La malattia allergica è presente in alcuni come predisposizione genetica, ma non è detto che uno si ammali mai poi nella vita. Perché ci si diventi allergici ci deve essere una predisposizione a produrre queste IgE in quantità anomale, e quindi questo è un tratto che ci danno i nostri genitori, che ci dà la nostra famiglia, però ci deve essere una stimolazione ambientale sufficientemente forte, e se questa non si realizza uno può darsi che nasce con la predisposizione ma non diventa mai allergico.
Però ci sono delle allergie prettamente in campo pediatrico?
L'allergia è prevalentemente pediatrica perché si realizza diciamo fin dai primi mesi di vita, anche se quello che dicevo, un soggetto nasce e può diventare sintomatico a 30 anni, però in genere già nella prima infanzia gli anticorpi contro certe sostanze ce li ha, soltanto che magari a 30 anni avrà il contatto massivo con l'allergene, lo stimolo ambientale più forte, e si realizza la malattia. Consideri che alcune forme di allergia alimentare compaiono a 7-8 mesi di vita. La dermatite atopica, che non è di per sé stessa un'allergia, ma è un segnale che quel bambino diventerà un allergico, si trasforma spesso verso i 3-4 anni da dermatite, cioè da un disturbo pruriginoso della cute molto fastidioso, a disturbi respiratori. Questi diventano allergici agli acari o ai pollini e smettono di grattarsi e cominciano a tossire. Qualche volta questi bambini con la dermatite atopica hanno anche l'allergia alimentare, soprattutto il latte, le uova e il pesce sono gli allergeni che danno più fastidio a questa età.
Adesso andremo a vedere più in dettaglio queste malattie, perché appunto lei ha già citato le malattie in campo respiratorio, ma sappiamo appunto, come ha detto, anche in campo alimentare, poi fino all'ambientale e il dermatologico. Possiamo parlare di alcune di queste malattie, iniziando da quelle respiratorie di cui lei ha già accennato, l'asma. Ad esempio.
Dunque, le malattie respiratorie sono sostanzialmente quelle dovute all'infiammazione delle cellule degli occhi, delle cellule epiteliali, cioè delle mucose, degli occhi, del naso e dei bronchi. Queste sono cellule molto simili perché nascono nella nostra crescita fetale dalla terza tasca brachiale, che significa un posto dove maturano certe cellule e si trasformano in cellule della mucosa nasale e bronchiale. Per cui quando c'è un'allergia gli organi bersaglio sono questi, le cellule degli occhi, della congiuntiva, le cellule del naso e le cellule dei bronchi. Quindi le malattie respiratorie possono esordire come una semplice congiuntivite, complicarsi dopo 2-3 anni con una brutta rinite e dopo 5 anni, se non si fa niente di particolare e di specifico, trasformarsi in asma e bronchite. Questa poi, fin quando c'è un'allergia attiva, è facilmente gestibile. Quando passano anni senza cercare di togliere, di ridurre l'ipersensibilità che il soggetto ha verso un allergene, possono diventare malattie croniche, cioè possono cronicizzare e si diventa asmatici indipendentemente dall'esposizione all'allergene. Noi quello che cerchiamo di fare fin dall'infanzia di questi bambini è ridurre persistentemente la loro sensibilità per evitare che poi a 50 anni sono asmatici cronici.
Rimanendo in questo campo, il respiratorio, la primavera è vicina, quindi il tempo del polline anche, gli allergici ricorrono agli antistaminici affini. Ci sono novità in questo campo per quanto riguarda le terapie?
Dunque, in questo momento effettivamente si può solo pensare a una terapia farmacologica, però se il paziente ha da alcuni anni disturbi respiratori di un certo rilievo in primavera, bisogna che si attrezzi per l'anno prossimo per fare un trattamento di desensibilizzazione. Le novità in terapia ci sono, ogni anno ci sono nuovi farmaci, nuove molecole, ma negli ultimi 2 o 3 anni si può considerare che la parte più efficace nella stabilizzazione del disturbo rinitico anche respiratorio di un certo rilievo nei pazienti allergici nasce dall'associazione di antistaminici nuovi, perché uno dei segreti della terapia dell'allergia è dare un antistaminico che non disturba il paziente. I vecchi antistaminici rendevano iporeattivi, davano sonnolenza, il paziente non gradiva. I nuovi antistaminici, ce ne sono 3 o 4 di molecole nuove, la levocetirizina, la desloratadina, la rupatadina, l'ebastina, ecco, sono quelle più moderne, hanno un ottimo effetto antistaminico e non hanno effetti collaterali. Se non basta l'azione antistaminica, si bloccano con altri farmaci i leucotrieni. Spiego rapidamente che differenza c'è. Istamina è una sostanza irritante che provoca i sintomi nei pazienti e che si libera immediatamente nel corso della reazione allergica. I leucotrieni si liberano con un po' di ritardo, mezz'ora, 60 minuti. Tutte e due insieme hanno un'azione sulla cute, parlando di asma, sull'infiammazione delle mucose, quindi possono determinare rinite e asma bronchiale. Se non basta l'azione di blocco dell'istamina con gli antistaminici, allora si può procedere con l'aggiunta degli antileucotrienici. Noi usiamo in genere una molecola che si chiama Montelukast, anche questa ben tollerata, non ha niente a che vedere con gli antistaminici, non dà sonnolenza, ma l'associazione tra un antistaminico di nuova generazione e il Montelukast è la più potente per bloccare e per impedire la progressione dei sintomi respiratori.
Professore, ma rimedi naturali esistono che possano non risolvere ma aiutare?
Ma dunque noi ormai i rimedi naturali il primo rimedio sarebbe quello di evitare l'allergene, ma lei capisce che questo non è possibile perché dovremmo vivere nei mesi primaverili in una campana di vetro senza mettere il naso fuori. Gli altri rimedi naturali, se qualcuno li ha provati e ne ha tratto beneficio, io sono dell'idea che possa continuare. Non ci sono evidenze sulla loro efficacia. Cioè, la medicina complementare in genere non fa lavori di sicurezza, di certezza dell'efficacia, non fa lavori clinici controllati, per cui noi che ormai viviamo sulla medicina basata sulle evidenze, questi rimedi, io sono uno rispettosissimo delle scelte di tutti, se si trovano bene perché no, però ecco, io non posso sottoscrivere perché non ci sono lavori controllati, non c'è evidenza sulla loro funzione e sulla loro attività.
Come si distingue un raffreddore comune, cioè non di natura allergica, da un raffreddore invece allergico?
Ma guardi, il primo sospetto deve venire quando in un determinato periodo dell'anno, per esempio a marzo, arriva un raffreddore ad un paziente e per 3-4 anni consecutivi, questo da marzo a maggio, a luglio, c'è un disturbo quotidianamente. Consideri che i raffreddori non allergici hanno una durata abbastanza breve, diciamo 5 giorni, 7 giorni, e c'è una differenza poi notevole anche nel tipo di secrezione nasale. Nella rinite allergica la secrezione in genere è molto sierosa, liquida, si chiama rinorrea perché assomiglia quasi acqua che esce dal naso. Nelle forme invece batteriche o virali è di tipo mucopurulenta, cioè dopo un'iniziale rinorrea acquosa nel giro di 12-24 ore si sovrappongono i batteri e il muco diventa più spesso di colorito giallastro, quindi quello è indice di un fatto intercorrente batterico-virale.
Professore, un fenomeno relativamente recente è quello dell'allergia ai metalli. Ricordiamo quando entrò in vigore l'euro, si parlò della presenza di nickel che provocava una sorta di dermatite al contatto. Ma c'è anche il nickel che viene riscontrato in campo gastrointestinale. Che significa? Che nel cibo è presente questo metallo?
Sì, mi faccio fare un commento su questa storia dell'euro. Noi
non è vero?
Ci andavamo tanto raccomandati ai nostri governanti, ai governanti dell'Europa, di ridurre la quantità di nickel nelle monete, perché già venivamo da un periodo in cui c'erano tante cassiere che non riuscivano più a fare il loro lavoro per il contatto con le monete di metallo.
Quindi anche la lira aveva questo problema.
Anche la lira aveva questo problema, ma adesso non so bene, mi pare che dal 12 o 14% delle monete italiane siamo passati al 22% dell'euro, quindi siamo stati del tutto inascoltati, e con l'avvento dell'euro noi abbiamo visto un incremento delle patologie da contatto al metallo. A parte questo, è interessante notare che circa il 20% di quelli che hanno una dermatite allergica da contatto da metalli, quindi non è molto ma non è neanche poco, il metallo in genere dà una dermatite da contatto, cioè se uno si mette l'orecchino con il contenente nickel, l'allergia al nickel, gli viene l'eczema. Però circa il 20% di queste persone, soprattutto sono persone di sesso femminile perché il nickel è prevalente nel sesso femminile, l'allergia al nickel, e abbiamo cominciato a vedere, queste sono osservazioni degli anni 90, abbiamo pubblicato, abbiamo anche fatto dei trattamenti, e si comincia a vedere disturbi di tipo cutaneo sistemico, tipo l'orticaria quotidiana, tipo l'eczema non da contatto ma su tutto il corpo, e disturbi gastrointestinali, dolori addominali, aumento del volume dell'addome, tendenza a fare delle reazioni diarroiche, quando così durante l'alimentazione quotidiana. Quando noi troviamo un disturbo di questo tipo e una dermatite da contatto da nickel, da cromo, da cobalto, ci viene il sospetto che responsabile di questi disturbi gastrointestinali possono essere i metalli. E allora che cosa facciamo? Mettiamo a dieta il paziente, cioè per alcune settimane, 4-6 settimane, gli diciamo di non mangiare niente che contengano, noi lo sappiamo perché abbiamo fatto degli studi a riguardo, che non contengano, non so, il nickel o il cromo o il cobalto, secondo della sensibilizzazione del paziente, e se il paziente ci dichiara che c'è una riduzione dei suoi disturbi consistente, noi diciamo almeno superiore al 70%, il sospetto si rafforza e allora eseguiamo un test di provocazione orale con il nickel, gli diamo cioè piccole quantità di nickel, a partire da 1 mg fino a 7-5 mg, e questo dovrebbe riprodurre i disturbi per cui noi stiamo seguendo il paziente. Quindi uno che ha il mal di pancia, con una dieta senza nickel, gli passa il mal di pancia, fa una vita più normale, gli diamo il nickel per bocca, alla seconda dose gli ritorna il mal di pancia, l'aumento del volume dell'addome, della diarrea. Quindi in questo caso noi facciamo diagnosi di allergia sistemica al nickel. Questa allergia sistemica al nickel è suscettibile di trattamento desensibilizzante. Già abbiamo fatto in alcune osservazioni nel 95 il primo lavoro e nel 2006 un secondo lavoro in cui abbiamo studiato due concrui numeri di pazienti con buoni risultati. È in corso una multicentrica a livello nazionale con altri gruppi italiani che si occupano di questo problema, perché come le dicevo prima noi viviamo con la medicina basata sull'evidenza, quindi se questo studio multicentrico confermerà le mie osservazioni degli anni passati, ci sarà l'abilitazione ufficiale a livello mondiale di un trattamento desensibilizzante per il nickel.
E questo per quanto riguarda il nickel. Passiamo al lattice, cosa ci può dire?
Ma il lattice è stato definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità circa 15 anni fa una emergenza sanitaria, una situazione di pericolo emergente, perché negli anni passati il lattice era noto per creare soltanto delle dermatiti da contatto, penso ai guanti di gomma delle casalinghe. Adesso si è visto invece che l'ambiente, sia quello esterno, considerate che gli pneumatici delle gomme contengono gomma, non è tutta gomma, naturalmente ci sono un sacco di prodotti, ma ogni volta che c'è una frenata piccole molecole di lattice si staccano dalle gomme e vanno in atmosfera. Che nelle nostre case, soprattutto nei nostri ospedali, ogni volta che ci togliamo i guanti una piccola nuvoletta di proteine del lattice si disperdono nell'ambiente. L'emergenza nasce dal fatto che si stanno verificando reazioni IgE mediate, che sono come quelle dei pollini o dell'allergia alimentare, e che danno sintomi molto più severi, cioè non è soltanto più la dermatite delle donne con i guanti di gomma, ma è la crisi asmatica, addirittura la reazione anafilattica, ovviamente in quelle persone che vivono più a contatto con l'inalazione del lattice. Mi riferisco agli operatori sanitari, quelli che vivono negli ospedali, gli infermieri che lavorano in rianimazione, che lavorano in sala operatoria, mi riferisco agli addetti della produzione del lattice, cioè quelli che lavorano nell'industria del lattice, e mi riferisco purtroppo ad una categoria di soggetti estremamente fragili, che sono i bambini che nascono con gravi malformazioni urogenitali o neurologiche, la spina bifida per esempio. Si è visto che circa il 60% di questi bambini, che sono costretti a fare due o tre interventi all'anno, ovviamente l'intervento chirurgico significa intubazione con cannula orotracheale, sostentamento dell'anestesia con il pallone di Ambu, chirurghi che operano le loro mani coperte dal lattice, circa il 60-70% di questa popolazione diventa allergico al lattice, cioè ha delle reazioni anafilattiche gravi. Adesso questa situazione sta migliorando perché soprattutto i chirurghi pediatrici si sono resi conto, hanno fatto dei percorsi latex safe, cioè con maggior sicurezza, i bambini vengono operati in sala operatoria dove non entra il lattice, e questa percentuale così severa si sta abbassando. Però molte volte noi siamo costretti a desensibilizzare i pazienti con un trattamento sublinguale con le proteine del lattice per consentire loro di ritornare a fare la loro attività di chirurgo. Consideri, il nostro primo paziente desensibilizzato al lattice è stato un cardiochirurgo.
Professore, un lancio di agenzia ieri sull'allarme smog, le ripercussioni sul nostro fisico. Si parlava di pelle opaca, aumento delle allergie negli ultimi 10 anni. In sostanza le polveri sottili che contengono anche particelle di carbonio si depositano sui nostri capelli, sulla pelle, e penetrando in profondità attivano le difese immunitarie. Cosa provoca questa costante e continua situazione di allarme nel nostro fisico?
Niente, non ci fa bene. Noi abbiamo due tipi di inquinamento che ci danno malattie sempre più severe. Uno è l'inquinamento, diciamo, dell'ambiente respiratorio, dell'aria, e l'altro è l'inquinamento alimentare. Quando dico inquinamento non dico che ci sono cose che ci fanno male necessariamente, ma dico che non sono più cose naturali. Lei consideri che per la parte alimentare, per esempio, si calcola che il 92% di quello che mangiamo è comunque inquinato da sostanze chimiche estranee che possono essere aggiunte o in maniera volontaria se l'industria alimentare lo vuole, ma anche in maniera involontaria, cioè
le condizioni atmosferiche,
esatto,
ambientali.
Il contadino che coltiva il suo campo, noi andiamo dal contadino a comprare le verdure, il campo del contadino è a 500 metri dall'autostrada, inevitabilmente su quelle verdure ci saranno i prodotti di degrado e di discesa nei tubi di scappamento delle macchine, quindi viviamo ormai in un ambiente inquinato. Io ho molta fiducia nel nostro corpo, il Signore ci ha fatto di una tale complessità, ma di una tale intelligenza biologica, che supereremo anche questo, perché ci adattiamo e produciamo iniziative reattive contro queste cose. Però nel momento in cui questo si realizza, effettivamente è un problema. La parte respiratoria, consideri che i malati allergici stanno nelle grandi città, le asme allergiche non si trovano mai in campagna, cioè il contadino che sta in campagna a coltivare i campi diventa allergico quando va a fare il portiere a Milano o a Roma. Questa è la storia che abbiamo sempre potuto documentare, quindi l'ambiente quando più è pulito meno è allergizzante. Tutto quello che respiriamo da una parte fa progredire l'allergene più profondamente nelle vie respiratorie, dall'altra parte, come diceva lei, danneggia le difese mucosali e quindi viene meno una dei cardini della difesa immunologica.
Professore, abbiamo ancora un paio di minuti, le volevo chiedere, durante il congresso della scorsa settimana alla Cattolica si è parlato quindi di allergie, diagnosi, terapie, cosa è emerso di importante?
Ma intanto si è fatto anche una serie di valutazioni di tipo sociale, perché mi è intervenuta anche l'onorevole Rauti, che ha portato i saluti dalla Regione Lazio e con cui abbiamo dibattuto sulle difficoltà che l'allergologia ha sul territorio. Non ci sono particolari primariati di allergologia, non ci sono scuole e ambulatori. Il problema dell'allergologia, per farla crescere, è che l'allergologo e il paziente devono avere una sicurezza di trattamento, cioè si può studiare l'allergia respiratoria abbastanza facilmente con il paziente e il medico, perché effetti collaterali durante la diagnostica non ce ne sono, ma se si vuole studiare l'allergia alimentare, l'allergia ai farmaci, l'allergia al lattice, l'allergia al veleno di menotteri, anche durante la metodica diagnostica si possono evocare delle reazioni sistemiche. Reazioni sistemiche significa che l'allergologo deve avere almeno un'infermiera o meglio ancora un collega a disposizione per soccorrere la malata. Reazioni sistemiche significa che se l'allergologo ha necessità dell'intervento del rianimatore, questo deve avvenire, quindi bisognerebbe ristrutturare i servizi di allergologia in maniera che si possa osare di più, allargare la diagnosi e però mantenere garanzia e sicurezza per medico e soprattutto per la paziente. Noi questo siamo diventati un grosso centro allergologico a livello nazionale, siamo conosciuti da tutti, siamo orgogliosi di questo, grazie alla struttura centralizzata del Policlinico Gemelli. Fin dagli anni 70, quando le metodiche non erano ancora standardizzate e la nostra esperienza non era così vasta, noi abbiamo avuto le nostre reazioni generalizzate, abbiamo in genere risolte personalmente, però io mi ricordo che nell'arco della nostra storia 5, 6, 7 volte abbiamo chiamato il rianimatore, che è venuto, non ha mai fatto niente di particolare, ma era presente ed era pronto a intervenire in maniera più decisa se il paziente avesse avuto necessità. Questo non si fa nella maggior parte delle altre strutture, né si può chiedere al collega specialista che ha l'ambulatorio decentrato di correre rischi per lui e per i malati, e di questo è un problema funzionale dell'allergologia romana e italiana in senso generale. Poi si è parlato di vari argomenti, soprattutto si è parlato delle innovazioni dei tipi di vaccini desensibilizzanti specifici, e si è parlato di come gestire un paziente con reazioni allergiche ai farmaci, si è parlato del valore della desensibilizzazione nell'allergia alimentare, si è parlato di malattie autoimmuni e di nuove terapie, cosiddette terapie biologiche in queste malattie, insomma sono stati indagati diversi campi sia dell'allergologia che dell'immunologia clinica.
Professor Schiavino, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte queste informazioni chiare che ci ha dato, le auguriamo buon lavoro.
Grazie tante a voi.
Era il professor Domenico Schiavino, direttore del servizio di allergologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.